Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, ben trovati. Mercoledì l'appuntamento è con l'attività settimanale di Papa Francesco. Buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati carissimi amici, da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio, da Roberto Venturini alla console. Una settimana ricca di appuntamenti, quella di Papa Francesco, che ha ricevuto in Vaticano tra l'altro il Presidente della Repubblica Italiana e ha incontrato gli alunni delle scuole tenute e gestite dai padri gesuiti, dai suoi confratelli. Ma noi come sempre iniziamo dalla udienza generale di questa mattina, affollata naturalmente Piazza San Pietro, e il Papa ha proseguito la catechesi dedicata alla fede e al credo. In particolare siamo arrivati a parlare della Chiesa e di che cosa significa popolo di Dio. In maniera, come sempre, molto gioiosa e popolare, il Papa ha fatto degli esempi molto particolari. Ascoltiamolo insieme.
Oggi vorrei soffermarmi brevemente su un altro dei termini con cui il Concilio Vaticano II ha definito la Chiesa. Quello di popolo di Dio. E lo faccio con alcune domande sulle quali ognuno potrà riflettere. Che cosa vuol dire essere popolo di Dio? Anzitutto vuol dire che Dio non appartiene in modo proprio a alcun popolo, perché è Lui che ci chiama, ci convoca, ci invita a fare parte del suo popolo, e questo invito è rivolto a tutti, senza distinzione, perché la misericordia di Dio vuole la salvezza per tutti. Gesù non dice agli apostoli e a noi di formare un gruppo esclusivo, un gruppo di élite. Gesù dice: andate e fate discepoli tutti i popoli. San Paolo afferma che nel popolo di Dio, nella Chiesa, non c'è più giudeo né greco, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Vorrei dire anche a chi si sente lontano da Dio e dalla Chiesa, a chi è timoroso e indifferente, a chi pensa di non poter più cambiare: il Signore chiama anche te a far parte del suo popolo. E lo fa con grande rispetto e amore. Lui ci invita a fare parte di questo popolo, popolo di Dio. Come si diventa membri di questo popolo? Non è attraverso la nascita fisica, ma attraverso una nuova nascita. Nel Vangelo Gesù dice a Nicodemo che bisogna nascere dall'alto, dall'acqua e dallo Spirito per entrare nel Regno di Dio. È attraverso il battesimo che noi siamo introdotti in questo popolo, attraverso la fede in Cristo, dono di Dio, che deve essere alimentato e fatto crescere in tutta la nostra vita. Chiediamoci: come faccio crescere la fede che ho ricevuto nel mio battesimo? Come faccio crescere questa fede che io ho ricevuto e che il popolo di Dio ha? Come la faccio crescere? E un'altra domanda: qual è la legge del popolo di Dio? È la legge dell'amore. Amore a Dio e amore al prossimo, secondo il comandamento nuovo che ci ha lasciato il Signore. un amore però che non è sterile sentimentalismo o qualcosa di vago, ma che è riconoscere Dio come unico Signore della vita e allo stesso tempo l'accogliere dentro come vero fratello, accogliere l'altro come vero fratello, superando divisioni, rivalità, incomprensioni, egoismi. Le due cose vanno insieme. Ma quanto cammino dobbiamo ancora fare per vivere in concreto questa nuova legge, quella dello Spirito Santo che agisce in noi, quella della carità, dell'amore. Ma quando noi guardiamo sui giornali o sulla TV tante guerre fra cristiani, ma come si può capitare questo? Dentro del popolo di Dio quante guerre, ma nei quartieri, nei posti di lavoro, quante guerre per invidia, gelosie, anche nella stessa famiglia, quante guerre interne. Ma noi dobbiamo chiedere al Signore che ci faccia capire bene questa legge dell'amore. Ma che buono, che bello è amarci uno all'altro come fratelli veri. Che bello è quello. Facciamo una cosa oggi. Forse tutti abbiamo simpatie e non simpatie. E forse tanti di noi siamo un po' arrabbiati con qualcuno. Almeno diciamo al Signore: Signore, io sono arrabbiato con questo o con questa. Io ti prego per lui e per lei. Ti prego, pregare per quelli con i quali siamo arrabbiati. È un bel passo in questa legge dell'amore. Lo facciamo? Facciamo oggi, eh? Oggi. E che missione ha questo popolo? Quella di portare nel mondo la speranza e la salvezza di Dio, essere segno dell'amore di Dio che chiama tutti all'amicizia con Lui, essere lievito che fa fermentare tutta la pasta, sale che dà il sapore, una sale che dà sapore, che preserva dalla corruzione, essere una luce che illumina. Attorno a noi basta aprire un giornale, l'ho detto, vediamo che la presenza del male c'è. Il diavolo agisce, ma vorrei dire a voce alta: Dio è più forte. Voi credete questo, che Dio è più forte? Ma lo diciamo insieme tutti: Dio è più forte, tutti. E sapete perché è più forte? Perché lui è il Signore, è l'unico Signore. Come era quello? Dio è più forte. Bene. E vorrei aggiungere che la realtà, a volte buia, segnata dal male, può cambiare. Se noi per primi vi portiamo la luce del Vangelo, soprattutto con la nostra vita. Se in uno stadio, pensiamo qui al Roma Olimpico o a quello di San Lorenzo a Buenos Aires, in una notte buia una persona accende una luce, si intravede appena, ma se gli oltre 70.000 spettatori accendono ciascuno la propria luce, lo stadio si illumina. Facciamo che la nostra vita sia una luce di Cristo. Insieme porteremo la luce del Vangelo all'intera realtà. Qual è il fine di questo popolo? Il fine è il regno di Dio, iniziato sulla terra da Dio stesso e che deve essere ampliato fino al compimento, quando comparirà Cristo vita nostra. Il fine allora è la comunione piena col Signore, la famiglia col Signore, entrare nella sua stessa vita divina, dove vivremo la gioia del suo amore senza misura, quella gioia piena. Cari fratelli e sorelle, essere Chiesa è essere popolo di Dio secondo il grande disegno dell'amore del Padre. Vuol dire essere il fermento di Dio in questa nostra umanità. Vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in questo nostro mondo che spesso è smarrito, bisognoso di avere risposte che incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore del cammino. La Chiesa sia il luogo della misericordia e della speranza di Dio, dove ognuno possa sentirsi accolto, amato, perdonato, incoraggiato a vivere secondo la vita buona del Vangelo. E per sentirsi accolto, amato, perdonato, incoraggiato, la Chiesa deve essere con le porte aperte, perché tutti possono venire e noi dobbiamo uscire da quelle porte, annunciare il Vangelo.
E terminata la catechesi, il Papa ha anche voluto ricordare che oggi si celebra nel mondo la giornata mondiale contro il lavoro minorile, con un riferimento particolare allo sfruttamento nel lavoro domestico. È un deprecabile fenomeno in costante aumento, specialmente nei paesi poveri, ha detto il Papa. È una vera schiavitù e auspico che tutti i bambini possano veramente poter giocare, studiare, pregare e crescere nelle proprie famiglie e in un contesto armonico di serenità. E torniamo a domenica. Domenica scorsa, naturalmente a mezzogiorno, l'appuntamento con l'Angelus guidato da Papa Francesco dal Palazzo Apostolico. Si è parlato della festa del Sacro Cuore di Gesù, non un simbolo immaginario, ma la fonte da cui è sgorgata la salvezza per l'intera umanità. Roberta Gisotti.
Il Sacro Cuore di Gesù è la massima espressione umana dell'amore divino, ha osservato il Papa, ricordando che tutto il mese di giugno è tradizionalmente dedicato a questa festa, celebrata nella Chiesa Universale venerdì scorso. La pietà popolare, ha aggiunto, valorizza molto i simboli e il Cuore di Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio.
Ma non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale, che rappresenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per l'umanità intera.
Diversi passaggi evangelici sottolineano che dal cuore di Gesù scaturisce per tutti gli uomini il perdono e la vita.
Ma la misericordia di Gesù non è solo un sentimento, è una forza che dà vita, che risuscita l'uomo.
Così come documenta l'evangelista Luca nell'episodio della vedova di Nain, il villaggio della Galilea dove Gesù con i suoi discepoli arriva nel momento in cui si svolge il funerale del figlio unico della donna, che viene risuscitato dal Signore, preso da grande compassione per lei.
Questa compassione è l'amore di Dio per l'uomo, è la misericordia, cioè l'atteggiamento di Dio a contatto con la miseria umana, con la nostra indigenza, la nostra sofferenza, la nostra angoscia.
Quindi un saluto a tutti i numerosissimi fedeli in piazza e collegati in tutto il mondo.
E oggi non dimentichiamo l'amore di Dio, l'amore di Gesù. Lui ci guarda, ci ama, ci aspetta. È tutto cuore, tutta misericordia. Andiamo con fiducia a Gesù. Lui ci perdona sempre.
Libertà religiosa, crisi globale, politica nazionale. Papa Francesco ha ricevuto il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, prima udienza ufficiale, primo incontro ufficiale tra i due, una visita importante che naturalmente mette al centro diversi temi. Fausta Speranza.
Due colli che si guardano con stima e simpatia. Con questa suggestiva immagine Papa Francesco riassume la normalità e l'eccellenza delle relazioni tra Italia e Santa Sede, dopo quelle che ricorda come vicende anche travagliate e dolorose. Papa Francesco, in questa prima visita ufficiale da parte di un capo di Stato, durante la quale sul cortile di San Damaso sventola la bandiera italiana, prende spunto dal 17° centenario dell'Editto di Milano, simbolo della prima affermazione del principio di libertà religiosa, per denunciare che oggi la libertà religiosa è più spesso affermata che realizzata.
È costretta a subire minacce di vario tipo e non di rado viene violata.
È un dovere di tutti, sottolinea Papa Francesco, difendere la libertà religiosa e promuoverla per tutti. Poi lo sguardo alla crisi.
Una crisi globale profonda e persistente che accentua i problemi economici e sociali, gravando soprattutto sulla parte più debole della società.
Papa Francesco dà un nome preciso ai problemi, parla di fenomeni quali l'indebolimento della famiglia e dei legami sociali, la decrescita demografica, la prevalenza di logiche che privilegiano il profitto rispetto al lavoro. La prima raccomandazione, difendere i rapporti democratici.
È fondamentale garantire e sviluppare l'impianto complessivo delle istituzioni democratiche alle quali nei decenni trascorsi hanno contribuito in modo determinante, leale e creativo i cattolici italiani.
Raccomandazione nella raccomandazione, pensare ai giovani e al bene comune. Da parte sua Napolitano ha portato al Papa l'affetto degli italiani.
Ella è già divenuto figura familiare e cara agli italiani.
Il Presidente della Repubblica ha parlato delle aree di povertà che ha definito sempre più estese anche in Italia, affermando che è tempo di riflessione e cambiamento per esprimere quella solidarietà e giustizia che i disagi, specie quello giovanile, richiedono.
Un saluto particolare, quello del Papa, alla comunità dell'Accademia Ecclesiastica. Un saluto personale perché ricorda le sue visite Papa Francesco e anche la cordiale insistenza con cui Monsignor Stella, che guida l'Accademia, mi convinse, ha detto ormai 2 anni il suono, a inviare in Accademia un sacerdote dell'Arcidiocesi di Buenos Aires. Ma il Papa ai futuri nunzi dice soprattutto: conservate la vostra libertà interiore. Benedetta Capelli.
Una grande libertà interiore, questa è la peculiarità, secondo Papa Francesco, per chi si prepara a diventare un futuro nunzio apostolico. Una libertà che si declina nell'allontanarsi dai progetti personali e soprattutto dalla mentalità di questo tempo. Un annullarsi per aprirsi alla comprensione di culture diverse e, aggiunge il pontefice, all'incontro con uomini appartenenti a mondi anche molto lontani. Ma è su quell'allontanarsi dalle ambizioni e dalle mire personali che tanto male possono procurare alla Chiesa su cui insiste Papa Francesco.
E questo essere liberi da ambizioni o mire personali per me è importante. Il carrierismo è una lebbra. Per favore, niente carrierismo.
Una richiesta insistente e precisa perché il compito al quale si è chiamati è un ministero di particolare impegno.
In una parola, il ministero al quale vi preparate, perché voi vi preparate a un ministero, non a una professione, a un ministero. Questo ministero vi chiede un uscire da voi stessi, un distacco da sé che può essere raggiunto unicamente attraverso un intenso cammino spirituale e una seria unificazione della vita attorno al mistero dell'amore di Dio e all'imperscrutabile disegno della sua chiamata.
Un percorso che va vissuto non come motivo di frustrazione o di svuotamento, ma come apertura al dono sovrabbondante di Dio che rende fecondo il sacerdozio. Un percorso che potrà anche apparire esigente, ma permetterà, assicura il Papa, di essere e respirare nel cuore della Chiesa, della sua cattolicità. Ma per essere liberi interiormente è necessario avere una grande cura della vita spirituale, perché senza preghiere non c'è libertà interiore. Infine Papa Francesco ricorda, a 50 anni della sua scomparsa, l'esempio del beato Giovanni XXIII, che fu rappresentante pontificio, un ambito nel quale la sua santità prese forma. Per un ecclesiastico la diplomazia cosiddetta, scriveva Papa Roncalli, deve sempre essere permeata di spirito pastorale, diversamente non conta nulla e volge al ridicolo una missione santa. Uno spunto per Papa Francesco per rivolgere un nuovo e importante messaggio ai futuri diplomatici.
Ma questo è importante. Sentite bene, quando in nunziatura c'è un segretario, un nunzio, che non va per la via della santità e si lascia coinvolgere nelle tante forme, nelle tante maniere di mondanità spirituale, fa il ridicolo. E tutti si ridono di lui. Per favore, non fate il ridicolo. O santi o tornate in diocesi a fare il parroco. Ma non fate il ridicolo nella vita diplomatica, dove c'è tanto pericolo di diventare un mondano nella spiritualità.
Festa con gli alunni delle scuole dei padri gesuiti da tutta Italia e dall'Albania per il Papa, che ha incontrato in aula Paolo VI circa 8.000 ragazzi e ragazze con le loro famiglie. Un incontro che è stato stravolto nel protocollo, invece del discorso che il Papa ha lasciato al provinciale, in mano c'è stato uno scambio di domande e risposte. Ce ne parla Massimiliano Menichetti.
Cari ragazzi, cari giovani, io ho preparato questo per dirvi. Sono 5 pagine, un po' noioso, facciamo una cosa. Io farò un piccolo riassunto e poi c'è la possibilità che alcuni di voi fate una domanda e possiamo fare un piccolo dialogo. Ti piace questo o no? Sì? Bene. Andiamo su questa strada.
Così il Papa oggi ha rotto ogni schema. Davanti all'affetto, agli applausi, alle risate, Papa Francesco, prima di iniziare a dialogare con i ragazzi, ha parlato della magnanimità che apre il cuore, forma la persona.
Il cuore largo, cuore grande. E questa magnanimità è importante trovarla con Gesù, nella contemplazione di Gesù. Gesù è quello che ci apre le finestre all'orizzonte. Magnanimità significa camminare con Gesù, col cuore attento a quello che Gesù ci dice.
Agli educatori, ai genitori ha ribadito la centralità della libertà, la necessità di bilanciare quelli che ha definito passi tra sicurezza e la zona di rischio, e li ha incoraggiati a cercare nuove forme di educazione non convenzionali, secondo la necessità di luoghi, tempi e persone. Poi le domande dei ragazzi, il primo, Francesco.
Io sono un ragazzo che ha scritto nella lettera che cerca di credere. Io cerco di essere fedele. Ti volevo chiedere qualche parola per sostenermi in questa crescita e sostenere tutti i ragazzi come me.
Nell'arte di camminare, quello che importa non è di non cadere, ma di non rimanere caduti. Alzarsi presto, subito, e continuare a andare. Questo è lavorare tutti i giorni. Questo è camminare umanamente, ma anche è brutto camminare da solo, brutto e noioso. Camminare in comunità, con gli amici, con quelli che ci vogliono bene, e quello ci aiuta.
Sofia ha chiesto al Papa se vede ancora gli amici e Teresa, tra la folla divertita, se il Santo Padre desiderava fare proprio il Papa.
Io sono Papa da 2 mesi e mezzo. I miei amici sono a 14 ore di aereo di qua, no? Ma voglio dirti una cosa. Sono venuti 3 di quelli a trovarmi e a salutarmi, e li vedo, e mi scrivono, e le voglio tanto bene. Non si può vivere senza amici, quello è importante, è importante.
Mi piaceva la missionarietà dei gesuiti, così Papa Francesco sul perché avesse scelto quest'ordine, e poi ancora domande su come mai abbia deciso di vivere a Santa Marta e non nel Palazzo Apostolico, più in povertà.
Ho necessità di vivere fra la gente. Ma questa domanda me l'ha fatto un professore. Io ho risposto, ma mi senta professore, per motivi psichiatrici. Perché, ma è la mia personalità.
Poi il Papa ha ribadito che la povertà del mondo è uno scandalo, che non si può accettare il grido di tanti bambini che hanno fame. Dobbiamo pensare di più come diventare più poveri. Un po' più, come Gesù ha detto. I ragazzi hanno chiesto se per il Papa fosse stato difficile seguire la sua vocazione, lasciare tutto e tutti.
Ci sono difficoltà, ma è tanto bello seguire Gesù, andare sulla strada di Gesù, che tu poi bilanci e vai avanti, no? E poi arrivano momenti più belli. Col Signore tutto si può.
Il Papa ha incoraggiato i giovani e, parlando della crisi che vive il mondo, ha esortato a leggere il momento presente, ritornando a ribadire che la crisi del momento è una crisi della persona e non economica. Sollecitato sul compito dei cristiani in politica, Papa Francesco ha sottolineato che è un dovere lavorare per il bene comune.
Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune.
Il Papa è tornato a parlare ai giovani, sollecitato più volte sui mali della società. Ha risposto alzando lo sguardo sul cuore dell'uomo.
Non lasciatevi rubare la speranza. Per favore, non lasciatevi. E chi ti ruba la speranza? Lo spirito del mondo, le ricchezze, lo spirito della vanità, la superbia, l'orgoglio. Tutte queste cose ti rubano la speranza. Dove trovo la speranza? Gesù povero.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Vi ricordo che venerdì prossimo, 14 giugno, il Papa Francesco riceverà la visita dell'Arcivescovo di Canterbury, la prima volta per tutti e due i nuovi capi della Chiesa Cattolica e della Chiesa Anglicana, perché anche l'Arcivescovo di Canterbury ha preso l'incarico da pochissimo tempo. Naturalmente ne riparleremo mercoledì prossimo. A risentirci.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.